La biblioteca del Collegio Rabbinico di Roma e più ancora quella della comunità contenevano insigni raccolte ed esemplari di eccezione. Vi erano custoditi documenti copiosissimi e cronache, manoscritte a stampa, della diaspora nel bacino mediterraneo, oltre tutte le fonti autentiche di tutta la storia, dalle origini, degli ebrei di Roma, i più vicini e diretti discendenti dell'antico giudaismo. Profili ancora ignoti, da intentate prospettive della storia dei Cesari, degli imperatori e dei papi, si nascondevano sotto quelle scritture, e generazioni che parevano passate su questa terra veramente come la schiatta delle foglie, attendevano dal fondo delle carte che qualcuno le facesse parlare. Un colpo secco della chiusura lampo e la divisa ha rinserrato il semiologo, che è ridivenuto un ufficiale della SS. Ordina, se qualcuno tocca o nasconde o asporta uno di questi libri, sarà passato per le armi secondo la legge di guerra tedesca. Se ne va. I suoi tacchi scandiscono gli scalini. Dopo poco, sulla linea tranviaria della circolare nera, giungono tre carrozzoni merci. Le SS vi caricano le due biblioteche. I carrozzoni ripartono. Libri, manoscritti, codici, pergamene hanno preso la strada di Monaco di Baviera. Chissà se saranno gli stessi carrozzoni a cui toccherà tra breve di portare in Germania altro e ben altrimenti vivo carico. Il tempo per l'andata e il ritorno c'è stato. 5 giorni.
E ancora, per l'ultima volta ci domandiamo, ma se le angherie duravano così, perché non pensare a salvarsi? Il furto dei libri non era un'angheria per la gente del ghetto, che di libri non si intendeva, e viceversa erano proprio loro, quelli di Piazza Giudia che più avrebbero dovuto avvertire la minaccia, perché loro erano destinati a fornire il più vasto bottino di vittime. Ma avrebbero poi dato retta a quell'allarme? Erano pigri, attaccati a quei luoghi. L'ebreo errante ormai si sente stanco. Ha troppo camminato, non ce la fa più. La fatica di tanti esili e fughe e deportazioni, di quelle tante strade percorse dagli avi per secoli e secoli, ha finito per intossicare i muscoli dei figli. Le loro gambe si rifiutano di trascinare ancora i piedi piatti.
E poi c'è stata certamente una quinta colonna che lavorava a spargere fiducia. Per esempio, il 9 ottobre, parecchi ebrei erano stati arrestati. Molti si sgomentarono, poteva essere l'inizio di una persecuzione contro le persone. Subito, di rimando, fu fatta circolare la notizia rassicurante ed elementi responsabili della comunità, senza dubbio a fin di bene, contribuirono a diffonderla, che quegli arresti costituivano casi eccezionali e qualificati. Si trattava di persone già tutte segnalate per attività antifascista. L'attività era stata colpita in loro, non la razza. I tedeschi continuavano a mostrarsi discreti, quasi umani. Con la loro forza così schiacciante, con la loro autorità così assoluta, avrebbero potuto fare assai di peggio, e viceversa. No, non c'erano speciali motivi di diffidare, di prendere le cose al tragico. E gli ebrei dormivano nei loro letti. Verso la mezzanotte del venerdì 15 ottobre, allorché dalle strade cominciarono a sentirsi schioppettate e detonazioni. Dal 25 luglio, quando Badoglio aveva messo il coprifuoco, e più ancora dall'8 settembre, quasi ogni notte si sentivano spari per le vie e si diceva che erano per la gente che circolava oltre l'ora senza permesso. Ma quegli spari abituali rimanevano isolati, come i rintocchi dell'ora, e di rado giungevano così vicini e mai così insistenti. Questi invece si intensificano, si stringono, si sovrappongono, diventano una vera sparatoria. Fossero solo spari, qualcosa di più sinistro vi si mescola. Colpi che partono secchi, per propagarsi poi quasi ondulati e fare dentro il buio un cratere cupo e svasato.
Baruch Dayan Emet, benedetto il giudice di verità. Qualcuno si alza a sedere sul letto. Ma dell'avviso portato sul far della sera dalla piazza di Trastevere, nessuno si ricorda più.
I coraggiosi si avvicinano alle finestre. Pallottole e schegge sibilano e guaiscono a pochi centimetri dalle persiane. Si piantano nei vecchi intonachi delle facciate. Attraverso le persiane chiuse si vedono nella via, sotto la pioggia fine e viscida, tra i bagliori della fucileria e gli sprazzi dei petardi, drappelli di soldati che sparano in aria e lanciano bombe a mano verso i marciapiedi. Dagli elmetti si direbbero tedeschi. Ma l'occhiata è stata rapida. Non è prudente rimanere presso la finestra. Ora Iorbetin, i soldati si sono messi anche ad urlare e a schiamazzare. Voci e grida squarciate, colleriche, sarcastiche, incomprensibili. Che vogliono? Con chi ce l'hanno? Dove vanno?
Nelle case ormai tutti sono in piedi. I vicini si riuniscono per farsi coraggio e viceversa non riescono che a farsi paura a vicenda. I bambini strillano. Cosa si può dire ai bambini per azzittarli quando non si sa che dire a se stessi?
Stai buono. Ora vanno a Monte Savello, vanno a Piazza Cairoli. Tra poco finisce tutto, vedrai.
Ma non finisce affatto. Pare che si allontanino e poi rieccoli. E intanto la sparatoria non è mai cessata. Facessero qualcosa, sfondassero una porta, una saracinesca, una bottega, almeno si capirebbe il perché. Ma no, sparano, urlano, nient'altro. Questo non capire è il peggiore degli incubi.
Una donna che si è sgravata da poche ore non resiste più all'ossessione. Si butta giù dal letto, afferra il neonato, corre nel finello di una vicina. Ma lì sviene. Le donne la soccorrono, il cognac, la borsa calda. Questa almeno è la vita di tutti i giorni. Sono i mali di cui si sa il rimedio. Ma quelli giù sparano sempre e urlano da 2 ore, da 3 ore, da più di 3 ore. Ogni anno alla mensa pasquale si ripone una mezza azima, una credenza tramandata da chissà che antico tempo, forse da quando gli ebrei facevano ancora gli agricoltori. Vuole che un boccone di quell'azima, buttato dalla finestra, acqueti gli uragani, le tempeste, le grandinate che distruggono il pane, spogliano le viti e gli ulivi, portano la carestia e forse la morte. Chissà se quella notte qualcuno pensò di estrarre dal cassetto l'azima avanzata dalla Pasqua precedente, da quando, per l'ultima volta, si era commemorata l'uscita dall'Egitto, la liberazione dai faraoni, e di lanciarla contro quel finimondo. Il grano era mietuto, le viti vendemmiate, ma un altro raccolto era da salvare. Quella progenitura di Israele che ai patriarchi era stata promessa numerosa, come l'arena del mare.
Ma se da una finestra fosse caduta l'azima innocente, i tedeschi avrebbero mirato coi moschetti e i mitragliatori, avrebbero scagliato bombe a mano contro quella finestra. Loro soli sapevano la ragione di quell'inferno, e forse la vera ragione era proprio che non ce ne fosse nessuna. L'inferno gratuito, perché riuscisse più misterioso e perciò più intimidatorio. La gente lì per lì suppose che volesse essere un dispetto, una beffa contro gli ebrei. Più tardi, con la logica e il senno di poi, si pensò che i tedeschi volessero spaventare la gente di ghetto e, casomai qualcosa fosse trapelato dai progetti per l'indomani, costringerla a tapparsi in casa per prenderla tutta.
Verso le 4 del mattino la sparatoria si placò. Faceva freddo. L'umidità della notte piovosa attraversava i muri. Nella levataccia erano tutti rimasti in camicia e ciabatte, con appena qualche scialletto e pastrano sulle spalle. I letti abbandonati avevano forse custodito un po' di tepore. Stanchi, con quel senso di cavo e di disseccato che lascia dentro le orbite una grossa emozione, con le ossa peste, battendo i denti, ciascuno tornò alla propria casa, nel proprio letto. Tra due ore sarebbe stato giorno, qualche cosa si sarebbe saputa. E poi, a ripensarci, non era capitato niente.
Pare che il primo allarme l'abbia dato una donna, di nome Letizia, che il vicinato chiama Letizia l'occhialona. Una grossa ragazza attempata, tutta umida di tratti e di forme, con gli occhi fissi, i labbroni all'infuori, che le immobilizzano sulla faccia un sorriso inerte e senza comunicativa, dal quale esce una voce assente, contrariata, estranea a ciò che dice. Verso le 5, costei fu sentita gridare: «Dio! I mamonni!» Erano infatti i tedeschi che con il loro passo pesante cominciavano a bloccare strade e case del ghetto. Il proprietario di un piccolo caffè del portico di Ottavia, un ariano che dalla posizione privilegiata del suo locale ha potuto assistere a tutto lo svolgersi delle operazioni, era giunto poco prima da Testaccio e per il portico non aveva notato nulla di anormale.
Ci sarebbe stato il tempo per salvarsi dopo la sparatoria? O il quartiere era già circondato?
Dice che lui i passi cadenzati li cominciò a sentire verso le 5:30.
Sulle ore non è stato possibile mettere d'accordo i testimoni. Quel tempo di sciagura deve essere stato terribilmente elastico, soggetto a valutazioni soltanto psicologiche.
Non aveva ancora aperto la bottega. Stava mettendo sotto pressione la macchina dell'espresso. Socchiuse un battente e vide...
Vide, lungo i marciapiedi, due file di tedeschi. Occhio e croce forse un centinaio. Nel mezzo della via stavano gli ufficiali che disposero sentinelle armate a tutti i canti di strada. I radi passanti si fermavano a guardare. I tedeschi non si interessavano di loro. Solo più tardi cominciarono ad acciuffare chi portasse involti o valigie, indizi di tentata fuga.
Entriamo ora in una casa di via Sant'Ambrogio, nel ghetto. Potremo seguire la razzia in tutte le sue fasi. Verso le 5, ora psicologica, ripetiamo, la signora Laurina S. viene chiamata dalla strada. È una nipote che le grida: «Zia! Zia, scendi! I tedeschi portano via tutti!» Questa ragazza, qualche momento prima, uscendo di casa in via della Reginella, aveva veduto portar via un'intera famiglia con 6 bambini, il maggiore dei quali di 10 anni. La signora S. si affaccia alla finestra. Vede ai lati del portoncino 2 tedeschi armati di moschetto.
Qui si domanderà come abbia potuto la nipote gridare così dalla via e parole tanto esplicite alla presenza di 2 tedeschi. Ripetiamo che i tedeschi, in massima, non rastrellarono la gente per via. Fuor di casa furono presi soltanto quelli che, infelici, vollero farsi prendere. Né bisogna credere che la tragedia si sia svolta in un'atmosfera di muta e trasecolata solennità. Le persone seguitavano a parlare tra di loro, a gridarsi degli avvisi, delle raccomandazioni, come nella vita di tutti i giorni. La fatalità svolgeva il suo lavoro sostanzioso, senza preoccuparsi del cerimoniale, senza badare all'inezia di forma. Il dramma entrava nella vita e vi si mescolava con una spaventosa naturalezza che lì per lì non lasciava campo nemmeno allo stupore.
Dapprima la signora S. suppose, come tutti, che i tedeschi fossero venuti a portar via gli uomini per il servizio del lavoro. Questa idea, sparsa probabilmente ad arte, fu la rovina di molte famiglie che non pensarono a mettere in salvo vecchi, donne e bambini. Comunque, fidando della presunta immunità delle donne, la signora S. si rifà cuore, si veste alla meglio, prende carte annonarie e borse della spesa, poi scende per cercare di capire di che si tratti. Qualche giorno prima è caduta, trascina una gamba ingessata. Giunta per via, si avvicina ai tedeschi di sentinella, offre loro da fumare e quelli accettano. Dei due uno poteva avere 25 anni, l'altro ne dimostrava una 40. «Portar via tutti ebrei», risponde il più anziano alla donna. Costei si batte la palma sull'ingessatura. «Ma io, gamba rotta, andare via con la mia famiglia, ospedale!» «Ja, ja», annuisce l'austriaco, e con la mano le fa cenno di svignarsela. Mentre aspetta la famiglia, la signora S. pensa di mettere a frutto la sua amicizia con i 2 soldati per vedere di salvare qualche vicino. Chiama anche lei dalla strada: «Sterina!
Sterina! Che c'è? Fa quella dalla finestra. Scappa! Che prendono tutti! Un momento! Vesto Pupetto e vengo! Purtroppo, vestire Pupetto le fu fatale. La signora Sterina fu presa con Pupetto e con tutti i suoi.
Dalla via del portico d'Ottavia giungono lamenti mischiati con grida. La signora S. si affaccia all'angolo della via Sant'Ambrogio col portico. Come è vero che prendono tutti, ma proprio tutti, peggio di quanto si potesse immaginare. Nel mezzo della via passano in fila indiana, un po' sconnessa, le famiglie rastrellate. Una SS in testa e una in coda sorvegliano i piccoli manipoli. Li tengono su per giù incolonnati. Li spingono avanti con i calci dei mitragliatori, quantunque nessuno opponga altra resistenza che il pianto, i gemiti, le richieste di pietà, le smarrite interrogazioni. Già sui visi e negli atteggiamenti di questi ebrei, più forte ancora che la sofferenza, si è impressa la rassegnazione. Pare che quell'atroce, repentina sorpresa già non li stupisca più. Qualche cosa in loro si ricorda di avi mai conosciuti, che erano andati con lo stesso passo, cacciati da aguzzini come questi, verso le deportazioni, la schiavitù, i supplizi, i roghi. Le madri, o talvolta i padri, portano in braccio i piccini, conducono per mano i più grandicelli. I ragazzi cercano negli occhi dei genitori una rassicurazione, un conforto che questi non possono più dare. Ed è anche più tremendo che dover dire non ce n'è ai figli che chiedono pane. D'altronde è questione di tempo. Se non li uccidono prima, verrà l'ora anche per questo.
Taluno bacia le proprie creature. Un bacio che cerca di nascondersi ai tedeschi. Un ultimo bacio tra quelle vie, quelle case, quei luoghi che li hanno veduti nascere, sorridere per la prima volta alla vita. E certi padri tengono la mano sul capo dei figlioli, col medesimo gesto con cui nei giorni solenni hanno impartito la Birkat Hoanim. Ti benedica il Signore e ti protegga.
Nella fila, la signora S. vede anche zia Chele, una vecchia di 80 anni, mezza andata di mente. Si trascinava tra gli altri, come un po' saltellando, senza capire che cosa le facessero fare, e rispondeva con saluti e sorrisi ebeti e perfino un po' fatui agli sguardi della gente. Ma poi trasaliva d'improvviso e si spaventava, biascicando frammenti di preghiere, quando i tedeschi si mettevano ad urlare.
Urlavano senza motivo, probabilmente solo per tenere desto il terrore e vivo il senso della propria autorità, affinché non nascessero intoppi e le cose fossero spiegate alla svelta.
Passa un'altra vecchia, di 85 anni, sorda e malata. Passa un paralitico, portato a braccia sulla sua sedia. Una donna, con un lattante al collo, si slaccia la camicetta, estrae la mammella e la spreme per mostrare al soldato che non ha più latte per la sua creatura. Ma quello le punta il mitragliatore contro il fianco, perché cammini. Un'altra afferra la mano di un tedesco e gliela bacia piangendo, per impietosirlo, per chiedergli chissà quale grazia da nulla, forse solo perché gli è riconoscente dal profondo dell'umiliazione che non l'abbia maltrattata di più. Una percossa le risponde, e un urlo. Ai lati della via, immobili, allibiti, impotenti a prestar soccorso, i passanti stanno a guardare. Ma poi i tedeschi non ne vogliono più sapere di questi spettatori e minacciosamente indicano di riprendere la circolazione.
Un giovanotto si stacca dalla fila. Ha ottenuto di andare a prendere un caffè sotto la sorveglianza di un SS che però non accetterà di tenergli compagnia. Deglutisce rumorosamente. La tazzina gli trema tra le mani e anche le gambe gli ballano sotto. Gira gli occhi smarriti verso i tavolini dove si è seduto a giocare a carte nelle sere che avevano ancora un domani. Con una specie di sorriso timido e stanco chiede al cameriere: che faranno di noi? Queste parole sono tra le poche lasciateci da coloro nell'andarsene. ci fanno sentire la voce di un essere tornato per un momento nella nostra vita, tra noi. Quando a lui vivo, la nostra vita non apparteneva più. E già era entrato in quella nuova esistenza oscura e terribile. E ci dicono pure che cosa sia passato per la testa di quegli sciagurati nei primi momenti. Una sfiduciata speranza di non aver capito bene.
Le file vengono spinte verso la palazzina delle antichità e belle arti, che sorge al gomito del portico d'Ottavia, tra la chiesa di Sant'Angelo e il teatro di Marcello. Ai piedi della palazzina si stende una breve area di scavi, ingombra di ruderi, qualche metro più bassa della strada. Entro questa fossa venivano messi gli ebrei, in fila, ad aspettare il ritorno dei 3 o 4 camion che facevano la spola tra il ghetto e il luogo dove era stabilita la prima tappa. Quegli autocarri erano coperti da tendoni impermeabili, continuava a pioveggiare, scuri o, secondo altri, tinti addirittura in nero. Dicono quegli stessi sarebbero stati tinti anche i camion. È più probabile che quel nero ce l'abbiano veduto gli occhi del dolore e dello sgomento. In realtà doveva trattarsi di quel cupo, e già abbastanza lugubre, color di melma e piombo, che è la vernice, per così dire, degli automezzi di guerra tedeschi. I nazisti amano la regia, la teatralità, la solennità nibelungica, atra e terrificante. Ma qui la regia era già nelle cose stesse, superflua d'altronde, perché tutto si svolgeva con estrema facilità, senza che occorresse propiziarne la riuscita con una particolare messa in scena o ricerca d'effetti. Dai camion veniva passata la sponda destra e si cominciava a fare il carico. I malati, gli impediti, i restii erano stimolati con insulti, urlacci e spintoni, percossi con i calci dei fucili. Il paralitico con la sua sedia venne letteralmente scaramentato sul camion, come un mobile fuori uso su un furgone da trasloco. Quanto ai bambini, strappati dalle braccia della madre, subivano il trattamento dei pacchi quando negli uffici postali si prepara il furgoncino. E i camion ripartivano, né si sapeva per dove. Ma quel loro periodico tornare, sempre gli stessi, faceva supporre che non si trattasse di luogo troppo lontano, e questo, nei graziati, poté accendere una specie di speranza. Non ci mandano via da Roma, ci terranno qua a lavorare.
Avete ascoltato la seconda parte de 16 ottobre 1943 di Giacomo De Benedetti.